stupe. La prima parte era dedicata all'illusionismo. La principessa, agghindata come una maga, il viso coperto da un velo che le lasciava liberi solo gli occhi, dava spettacolo della sua arte accompagnata da una ipnotica musica orientale. La seconda parte era quella che aveva eccitato le fantasie del pubblico maschile, giovani e no, nessuno escluso. Dopo un intermezzo clownesco e un paio di scenette interpretate da una coppia di nani, la principessa si presentava vestita succinta e in catene. Un cono di luce ne illuminava la pelle d'ambra, lasciando gli spettatori nel buio più totale. Dentro quel magico cerchio luminoso, Homo Supe si contorceva come se fosse preda della cantaride in un silenzio estasiato che tendeva a perdurare anche quando alla fine lei, libera dalle catene, si ergeva in tutta la sua discreta altezza, allargava le braccia, mostrando anche ascelle rasate alla perfezione, spingeva in avanti il bacino col perfido occhio centrale dell'ombelico e aspettava l'applauso che cominciava a partire da mani femminili, quelle maschili essendo ancora paralizzate da ciò che avevano appena visto e dalle conseguenti fantasie. La famiglia Macadò aveva presenziato all'ultimo spettacolo, quello della sera del 14 luglio. Erano 2 anni che un circo non approdava a Bellano e il suo arrivo, anticipato da manifesti affissi in Piazza Grossi, sui platani del Lungolago e negli appositi spazi nelle contrade, aveva alimentato un sano entusiasmo. Nugoli di bambini, ragazzotti e adulti finti indifferenti avevano seguito il montaggio del tendone e annusato da lontano il fetore delle bestie feroci, un leone e una leonessa, un elefante, 2 cammelli, qualche scimmia e un paio di cavalli che, pur non essendo feroci, facevano comunque parte del parco animali del circo. Il direttore, che si presentava come cavalier Eugenio De Fillius, aveva fatto il giro delle massime autorità del paese distribuendo biglietti omaggio, ben accetti tanto dal podestà quanto dal segretario comunale, dal segretario del partito come dalla madrina dei fasci femminili, dal vigilatore di settore della GIL al caposquadra dell'Opera Nazionale Dopo Lavoro. Fini il prevosto li aveva accettati, per pura cortesia però, dopodiché li aveva passati alla sacrista Biget. Per il maresciallo Ernesto Macadò, dopo aver preso accurate informazioni, ne aveva preparati 6, tenendo in conto i 4 figli all'attivo. «Vi ringrazio», aveva risposto il maresciallo, «ma non posso accettare». «Mi offendo», aveva risposto il direttore De Fillius. «E fate male», aveva sorriso il Macadò. Non aveva niente contro i circensi, ma era una regola alla quale non voleva derogare, quella di non accettare mai, chiunque fosse a offrirle, regalie di qualunque genere, fosse un salame, un pollo o, come in quel caso, biglietti omaggio per spettacoli di varia natura. Così facendo si permetteva il lusso di stare sereno con se stesso, in pace con la coscienza e libero di agire nel pieno rispetto della divisa che indossava, viaggiando sempre con la fronte alta. In verità, nonostante le sue parole, aveva temuto che il direttore insistesse nell'offerta. Con sua sorpresa, invece, aveva ceduto subito. «Quando è così?» aveva detto il De Fillius infilandosi nella tasca della giacca i biglietti e con 2 saltelli, dopo aver salutato, era uscito dal suo ufficio accompagnato dallo sguardo del maresciallo. Sguardo che, una volta tornato a esplorare la scrivania, aveva individuato all'istante i biglietti che il De Fillius vi aveva posato prima di uscire. Come diavolo avesse fatto, quando non l'aveva perso di vista un secondo, il maresciallo Macadò se l'era chiesto sino a quando aveva scoperto che il De Fillius era un abile prestigiatore, i giochi di mano la sua specialità. Nonostante l'avesse gabbato, non aveva però rinunciato al rispetto della regola annunciata. Aveva destinato i biglietti ai suoi. 2 all'appuntato Misfatti. 1 al brigadiere Mannu, che di lì a 2 giorni sarebbe partito per la licenza, 1 per 1 ai carabinieri Virgola e Grafico. Il 6º, visto che non aveva più carabinieri in forza, l'aveva destinato al nipote della gnagnolina, la vecchietta che vendeva cartoline appostata alla discesa dei battelli, oppure seduta sul primo gradino della scalinata che portava all'orrido. Aveva però commesso l'errore di dare conto della sua azione la sera stessa a cena, quando sua moglie non aveva fatto altro che parlare.